domenica prossima, festa della Santissima Trinità. Vi ricordo i testi, avrete probabilmente già preso visione dei vari calendari a disposizione. E la prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 34, dal versetto 4 al versetto 9. Il lezionario salta qualche riga, ma questo è il testo. E la seconda lettura è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, sono gli ultimissimi tre versetti della lettera, nel capitolo 13, dal versetto 11 al versetto 13. E quindi il cantico per la preghiera responsoriale, dico cantico perché in questa occasione non è un salmo, bensì il cantico di Daniele, alcuni versetti del cantico di Daniele nel capitolo 3 del libro di Daniele, esattamente i versetti da 52 a 56, un brano del cantico di Daniele che è sempre presente nella preghiera delle lodi ogni domenica mattina, come ben saprete. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 18, tutte letture molto sobrie, anche il brano evangelico si riduce a tre soli versetti. Noi prenderemo contatto con il Salmo 96 questa sera, e proseguendo dunque nella lettura passo passo di settimana in settimana dell'intero Salterio, prima o poi arriveremo a completare un altro ciclo. Per adesso siamo arrivati al Salmo 96 e poi ci occuperemo come al solito del brano evangelico. Mentre ormai il calendario liturgico ha ritrovato il ritmo del tempo ordinario, perché di fatto questa che è in corso è la nona settimana del tempo ordinario, noi siamo alle prese in questo primo periodo dopo la Pentecoste, Pentecoste che di per sé chiude il tempo pasquale, per cui domenica scorsa abbiamo completato il ciclo e infatti da lunedì siamo entrati nel tempo ordinario. Eppure la Chiesa celebra questo primo scorcio del tempo dopo Pentecoste, la Chiesa celebra alcune feste che costituiscono, per così dire, un prolungamento della Pentecoste, un'espansione della Pentecoste. Si tratta della domenica dedicata alla Santissima Trinità, prossima, e poi si tratta delle feste del Corpus Domini, che sarebbe giovedì della prossima settimana, noi celebreremo domenica prossima, e quindi il Sacro Cuore, che è la festa del venerdì successiva alla ottava del Corpus Domini, per cui il venerdì della settimana ancora successiva. Santissima Trinità, Corpus Domini, Sacro Cuore, feste solenni dotate di una rilevanza davvero autorevolissima e inserite in questo strascico del tempo che segue la Pentecoste, quando già è tempo ordinario. Ci troviamo dunque sempre alle prese con l'effusione dello Spirito Santo che produce i frutti della salvezza. D'altra parte è proprio vero che tutta la vita cristiana è vita pasquale, come è vero che sempre incessantemente la Chiesa si viene edificando in virtù della forza viva dello Spirito Santo. Ogni domenica è Pasqua ed è Pentecoste, anzi ogni evento della nostra vita che è chiamato a compiersi nella carità segue segna ogni evento della nostra vita, sto dicendo, segna il tempo della Pasqua, batte il tempo della Pentecoste per noi. Ogni evento nel quale siamo chiamati a vivere e consumarci nella carità, e non c'è momento della nostra esistenza umana in obbedienza al dono dell'Evangelo che abbiamo ricevuto e accolto che non sia da interpretare in questa maniera. La festa della Santissima Trinità poi fa davvero tutt'uno con la Pentecoste, ne costituisce in qualche modo il risvolto interiore, il risvolto segreto. Si spalanca per noi la vita profonda di Dio, l'effusione dello Spirito su di noi, sulla Chiesa, sul mondo, ci conferisce lo slancio necessario per affacciarci là dove da sempre è attiva la misteriosa intimità divina, per entrare in essa e scoprire che siamo finalmente a casa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ed ora leggiamo nel libro dell'Esodo il testo che citavo, nel capitolo 34, i versetti da 4 a 9. Io Francesco legge.
Mosè tagliò due tavole di pietra, come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità.
Grazie. Leggiamo anche la seconda lettura, brevissima anch'essa, gli ultimi tre versetti della seconda lettera ai Corinzi, il capitolo 13, versetti 11, 12 e 13. Una formula dosologica che poi è entrata nell'uso liturgico della preghiera cristiana, la preghiera della Chiesa. Pia, leggi tu.
Per il resto, fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Ecco. Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 18, anche in questo caso soltanto tre versetti. Pasquale, leggi.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio.
Grazie. Torniamo al Salmo 96. Di settimana in settimana sto ripetendo che ci troviamo alla scuola di Mosè, a partire dal Salmo 90, che è il primo salmo del quarto libretto del Salterio, a cui ci siamo accostati alcune settimane addietro. Salmo 90, alla scuola di Mosè per imparare a raccontare l'amore, è questa la prospettiva che, alla maniera di un vero e proprio programma didattico, man mano si è venuta delineando. E più esattamente ancora alla scuola di Mosè abbiamo avuto a che fare con quella dimostrazione dell'operare vittorioso del Signore, dove per l'appunto si tratta di imparare a recepirne l'effetto, il suo modo di operare vittorioso, e noi poter raccontare il beneficio che ne riceviamo, poter raccontare l'amore. E questa vittoria dell'operare del Signore nel linguaggio che man mano si sta precisando di salmo in salmo si chiama regalità. La regalità del Dio vivente. Nel frattempo, dal Salmo 92, abbiamo a che fare con i testi che compaiono nella preghiera settimanale, secondo la visione di Israele, dedicata all'accoglienza del sabato. Viene il sabato, il Salmo 92, e poi il Salmo 95, i salmi che seguono fino al Salmo 99, testi che vengono recitati e cantati immancabilmente all'arrivo del sabato, al tramonto del venerdì, quando comincia il sabato, di settimana in settimana, l'avvento del sabato, che poi, vedete, è un momento dotato di una singolare pregnanza, perché di sabato in sabato è la pienezza del disegno corrispondente all'intenzione originaria del Creatore che viene rievocata in vista di quel compimento che oramai si configura come la meta ultima di tutta la vicenda umana, di tutta la nostra storia e di quella che sarà la sorte del creato nella totalità delle sue componenti. Viene il sabato, viene il regno. Ebbene, vedete, ci siamo resi conto, senza che adesso ritorniamo indietro rintracciando i dettagli del percorso compiuto, che la regalità del Dio vivente ci è stata annunciata e anzi testimoniata là dove è in atto la conversione del cuore umano. Mi riferisco in particolare al Salmo 94 che leggevamo due settimane addietro, e adesso avendo affrontato anche il Salmo 95 ci troviamo sulla soglia del mondo. Ricordate, è lì che ci ha lasciato il Salmo che per definizione nella tradizione cristiana è l'invitatorio, il Salmo 95, ci ha lasciato sulla soglia del mondo per imparare a vivere. proprio così abbiamo letto e interpretato gli ultimi versetti del Salmo 95, dal versetto 8 al versetto 11, là dove il re dell'universo, il Signore, il sovrano della storia umana, vuole parlare al cuore di tutti e di ciascuno per riposare in esso. Ne parlavamo una settimana fa. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore. Oggi siamo rimessi sulla soglia, perché varcare la soglia per, vedete, entrare nel cortile, raggiungere il tempio, il luogo del culto, qui è proprio un ingresso nel mondo, è un ingresso nella vita, entrare nella pienezza della vita, imparare a vivere, e imparare a vivere raccontando l'amore, e imparare a vivere, ed ecco, vedete, un passaggio dopo l'altro, i diversi segnali che i salmi che stiamo leggendo ci forniscono, ci danno modo di registrare la unitarietà e la coerenza del percorso. Sulla soglia del mondo per imparare a vivere, laddove la regalità del Dio vivente vuole intrattenere una conversazione mirata a sciogliere la durezza del cuore umano, per riposare, per trovare dimora in esso. Ricordate che proprio così si concludeva il Salmo 95, qui ci troviamo adesso. Se il cuore duro non si infrange, ecco, io non potrò riposare, dice lui, il re. Ne parlavamo la settimana scorsa. Fatto sta, vedete, che adesso è impostato il cammino della nostra conversione per entrare nel regno. Entrare nel regno, espressione che poi ritorna in lungo e in largo nel Nuovo Testamento, nella letteratura evangelica in particolare, ma entrare nel regno è entrare nella pienezza della vita, nell'autenticità della vita, nella complessità delle relazioni per le quali siamo chiamati a vivere. Già. E adesso, vedete, i salmi da 96 fino a 100, salmi che puntualmente ribadiscono il valore determinante della regalità del Signore, il suo modo di manifestarsi vittorioso che esige la conversione del cuore umano e vedete, esige non semplicemente come un atto di obbedienza, ma come il compiersi di una relazione d'amore per cui è lui stesso che vuole trovare dimora nel cuore umano. Esige la conversione non perché è un sovrano che emana un ordine e attende l'obbedienza, perché è un'esigenza d'amore. È l'esigenza dell'amore pieno, dell'amore vero, dell'amore eterno, dell'amore sacro, dell'amore che fa nuovo il mondo e fa di questo mondo il regno, corrispondente alla sua originaria intenzione. Fatto sta, proprio oggi trovavo un testo di Evagrio Pontico, il quale afferma in maniera lapidaria che il regno di Dio è la conoscenza della Santa Trinità. Non sto a dirvi chi sia questo personaggio che si chiama Evagrio Pontico, che ha tutte le caratteristiche di essere un Carnea de qualunque, come perdona Bondio, ecco, ma lasciamo stare. Il regno di Dio è la conoscenza della Santa Trinità. Il regno di Dio è la conoscenza della Santa Trinità. Ve ne ripropongo il dettato letterale, di questa affermazione di Evagrio, perché mi ha fortemente colpito. Ed ecco il nostro Salmo 96. Come già vi ho preannunciato, un altro canto che celebra la regalità del Signore. A suo tempo abbiamo letto il Salmo 93, brevissimo ma dirompente, e adesso il nostro Salmo, che stando alla al testo ebraico che noi leggiamo e che viene tradotto nella nostra Bibbia, non è dotato di un'intestazione. Infatti, nelle nostre Bibbie non ce n'è traccia. Nella traduzione in greco, anche in questo caso però, come già notavamo per altri casi precedenti al nostro, è stata inserita, e con sapienza spirituale certamente non trascurabile, una intestazione che suona esattamente così: quando veniva ricostruita la dimora dopo l'esilio, quando veniva ricostruita la dimora dopo l'esilio. Dunque il Salmo 96 è stato inteso e viene riproposto a noi come il canto che accompagna l'esperienza di coloro che sono reduci dall'esilio, coloro che stanno tornando, coloro che sono sulla soglia, raggiungono la soglia. Il Salmo 95 aveva lasciato sulla soglia, adesso vedete, è come se il Salmo 96 volesse aiutarci a precisare meglio quali sono i movimenti interiori che determinano la capacità di varcare quella soglia, di ritornare dopo avere percorso gli itinerari drammatici, pesanti, faticosi, vergognosi, segnati da esperienze drammatiche di ogni genere, i percorsi dell'esilio, ritornare e dunque ritornare per costruire la dimora, per non soltanto varcare una soglia in senso geografico o dedicarsi a una attività architettonica, ma esattamente rispondere a una presenza che ci viene incontro, che vuole insediarsi, che vuole prendere dimora, che vuole riposare nel cuore umano, come leggevamo nel Salmo 95. Sullo sfondo del Salmo che adesso leggiamo, come abbiamo notato anche in altri casi, probabilmente una celebrazione liturgica con un rito di tipo processionale, ma questo adesso ci interessa molto poco. Ci interessa invece in maniera più diretta il fatto che il Salmo 96 è il frutto di una composizione relativamente complessa, perché in realtà è come se potessimo mettere in sequenza qui tre canti che sono però strettamente coordinati tra di loro. Un primo canto dal versetto 1 al versetto 6 è un vero e proprio inno in sé già completo, con un ampio invitatorio e quindi una motivazione. C'è un secondo canto dal versetto 7 al versetto 10 e poi un terzo canto che ha le caratteristiche come di un largo finale nella stesura di una grandiosa sinfonia. Primo canto, dal versetto 1 al versetto 6, una sequenza di sei inviti e poi nei versetti 4 e 6 il motivo per cui siamo invitati, è la costruzione normale di una composizione innica. Cantate al Signore un canto nuovo. Leggo i primi tre versetti. Cantate al Signore, la mia Bibbia dice da tutta la terra. Da tutta la terra in ebraico non c'è. Cantate al Signore tutta la terra, è la terra intera che canta e che canta al plurale con una moltitudine di voci. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza in mezzo ai popoli, raccontate la sua gloria a tutte le nazioni. Dite, questo imperativo in ebraico non c'è. Gli imperativi sono sei inviti che costituiscono una serie incompleta, perché sei è il segno di un'incompletezza. Comunque sei inviti certamente qualificati, rivolti a coloro che, come già abbiamo colto facendo appello alla intestazione presente nella traduzione in greco, sono reduci dall'esilio, gente dispersa, gente che è passata attraverso l'esperienza del dramma, della miseria, della sconfitta, della delusione, dello smarrimento, del fallimento, ma vedete, gente che ha imparato a cantare un canto nuovo. Questo è nuovo, il canto. Ha imparato a cantare. La novità sta proprio nel fatto che questo è il canto che viene proclamato da coloro che sono reduci dall'esilio. Aver imparato a cantare non significa aver fatto esercizio di arte canora, che è sempre opportuno, soprattutto in certi casi. Insomma, ecco. Ma non è questo, non è questo. Vedete che qui proposito di questo canto nuovo, Origene dice è il canto dell'uomo nuovo, questo senz'altro. Il canto nuovo è la nuova alleanza, dunque il canto è nuovo perché è relativo a una novità, quella novità che riguarda la situazione nella quale si trovano coloro che scoprono di appartenere al Signore malgrado la distanza che li ha separati oggettivamente rispetto a una storia, rispetto a una vocazione, rispetto a degli impegni, rispetto a un'alleanza, laddove in certo modo quasi tutto, se non proprio tutto, sembrava finito, ed ecco invece l'appartenenza al Signore si è manifestata in maniera irrevocabile, travolgente, coinvolgente, e questi sono più che mai solleciti nel viaggio di ritorno e cantano con quella esperienza, in virtù di quell'esperienza della novità che proviene da un cuore che anche quando ci si trova in una periferia remotissima recepisce l'appello di quella voce che invita, che incoraggia, che conferma il valore di una originaria e irrevocabile volontà d'amore. Quella voce a cui accennava il Salmo 95, ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, e quel che seguiva. Vedete che Sant'Agostino, leggevo ancora oggi, quando ha a che fare con questo salmo che lui legge in latino e anche un po' in greco, in latino, e quindi legge l'intestazione tradotta dal greco in latino, e dice: cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore voi terra tutta, su, dice, tutta la terra canta un cantico nuovo, e mentre canta viene sorgendo l'edificio. Vedete, non è allora un edificio di valore architettonico, è un edificio che coincide con lo svolgimento del canto, è lo stesso cantare. È un costruire, dice Sant'Agostino, perché non si canta un cantico vecchio. L'amore è il cantico nuovo. Vi do un comandamento nuovo, e cito Giovanni in capitolo 13. Orbene, tutta la terra canta il cantico nuovo, e in questo modo si viene costruendo la casa. Nella nuova fabbrica non si costruisce, no, leggo male, nella nuova fabbrica che si costruisce dopo la prigionia, le pietre vengono così raccolte e mediante la carità così strette nell'unità che non si collocano l'una sopra l'altra, ma tutte insieme formano un'unica pietra. Non vi stupite, è un effetto del cantico nuovo, dice Sant'Agostino. Fatto sta, vedete, che qui quello che il Salmo certamente ci fa intendere è che questo cantico nuovo ha la capacità di riecheggiare tutte le voci della terra. E coloro che ritornano, e ritornano cantando in questo modo, anche se sono magari stonati o rauchi o addirittura afoni, cantate al Signore da tutta la terra. Vedete, è un ritornare che si realizza alla maniera di quel modo di cantare che accoglie in sé, recepisce in sé, trasmette in sé le voci dell'umanità intera, le voci del mondo, tutta la terra. E vedete come qui gli inviti si succedono: cantate al Signore, benedite il suo nome. È un canto questo che assume la caratteristica di una fisionomia che diventa sempre più inconfondibile. Coloro che sono in viaggio, itineranti, reduci, in cammino, che già, per quanto possano essere ancora fisicamente lontani, cantano, e già in virtù di questo canto stanno costruendo la dimora, la casa. E costoro, vedete, svolgono una funzione di testimonianza nei confronti di tutti coloro che incontrano lungo il percorso. E infatti, vedete, qui leggevamo nel versetto 2: cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate. Questo verbo in greco diventa evangelizeste, è una vera e propria evangelizzazione, è il verbo passare. E annunziate, evangelizzate di giorno in giorno la sua salvezza. Vedete, questo modo di cantare fa tutt'uno con quella testimonianza offerta al mondo, e al mondo dei pagani, al mondo dei popoli della terra, al mondo nelle sue espressioni più profane, più normali per certo verso, più drammatiche per altro verso, e una evangelizzazione universale. Questo modo di cantare è un vero e proprio impegno o l'espressione di un impegno di consapevolezza per quanto riguarda la relazione con il mondo, con gli altri, con i lontani, con tutti quelli che sono stati visitati, incrociati, interpellati inevitabilmente da parte di coloro che sono stati gettati in seguito a eventi calamitosi in luoghi di estrema periferia, ed ecco in mezzo ai popoli raccontate la sua gloria. Il sesto invito: in mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, a tutte le nazioni i suoi prodigi. Ed ecco perché adesso versetti 4, 5 e 6. Grande, qui bisogna aggiungere un bel perché grande è il Signore, degno di ogni lode, terribile soprattutto gli dèi, tutti gli dèi delle nazioni sono nulla, ma il Signore ha fatto i cieli, maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario. Dunque quei reduci che cantando stanno esplicitando, esprimendo, valorizzando anche la loro responsabilità di una vera e propria evangelizzazione, celebrano la grandezza del Signore e insieme con la grandezza del Signore la bellezza di ogni creatura. Vedete, è un modo di viaggiare che proclama la sovranità dell'unico Signore a cui tutto appartiene nel tempo e nello spazio. Grande è il Signore. Notate che questo è il linguaggio della Madonna quando dice: l'anima mia magnifica il Signore, la mia proclama la grandezza del Signore, esattamente il suo linguaggio. Grande è il Signore, anche la Madonna che canta il Magnifico da reduce da un viaggio, è pellegrina e quindi anche probabilmente il respiro un po' affannoso. Grande è il Signore, degno di ogni lode, rileggo ancora, terribile soprattutto gli dèi. Vedete, questa grandezza del Signore, così come viene proclamata qui e testimoniata cantando, segna la fine dell'idolatria. Coloro che sono reduci dall'esilio sono testimoni ormai maturati alla scuola di quella grandezza del Signore, alla scuola di quella appartenenza a Lui che è conferma di una relazione d'amore irrevocabile, come già abbiamo avuto modo di constatare, che riempie, conquista, invade il cuore umano in modo tale da espellere qualunque altro riferimento di tipo idolatrico. È la fine dell'idolatria. E qui il versetto 5 aggiunge: infatti tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Vedete questo termine nulla, elelim, sono inutili, sono falsi, sono delle apparenze, dei fantasmi, dei sogni, degli incubi, delle proiezioni a cui gli uomini sono abituati ad attribuire un valore divino, ma sono idoli, non ci sono, e dunque una pesantezza farraginosa, fastidiosa, mortificante, riferimenti che isolano e che rendono sempre più inconcludente proprio insulsa l'esistenza umana, sono un nulla, traduce la nostra Bibbia, e vedete che la traduzione in greco dice demonia, così allo stesso modo anche il latino, sono idoli ridotti al silenzio. E vedete che in un contesto nel quale, come leggevamo poco prima, tutta la terra canta in consonanza sinfonica con il canto dei reduci, tutta la terra canta, gli idoli sono ridotti al silenzio. È proprio questo canto, vedete, che impone il silenzio. È questo canto che espelle, esclude, cancella, proprio dimostra come gli dèi delle nazioni sono un nulla, non ci sono. Una storia così drammatica quella di coloro che hanno frequentato le strade dell'esilio, e d'altra parte essere reduci dall'esilio significa esattamente essere reduci rispetto a quell'itinerario di conversione del cuore umano che comporta la liberazione dall'idolatria. Un'idolatria guardata da vicino, un'idolatria conosciuta direttamente, un'idolatria con la quale ci si è confrontati corpo a corpo, una rissa spesso drammatica accompagnata da ferite, cadute, sconfitte di ogni genere. Non possiamo ignorare ipotesi del genere, ma il Signore ha fatto i cieli, vedete, maestà e bellezza, ecco, maestà e bellezza sono davanti a Lui. Qui i termini usati in ebraico sono dotati di una potenza espressiva pressoché inesauribile, potenza e splendore nel suo santuario, in Lui, quella grandezza che vedete, conferisce bellezza. La grandezza del Signore, lo ha capito bene la Madonna nel suo cantico, quando dice: guardate, mi ha guardato, ha guardato l'umiltà della sua serva, ed ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. La grandezza del Signore conferisce bellezza. La grandezza del Signore non schiaccia, la grandezza del Signore non si allontana nella sua immensità, sovranità e trascendenza. La grandezza del Signore conferisce bellezza alle creature, alla varietà delle creature, alla molteplicità delle creature, alla preziosa e complessa articolazione del creato in tutte le sue componenti, nel tempo e nello spazio, la bellezza. E mentre cadono i demoni della confusione, vedete, quel circuito chiuso, inceppato in se stesso, per cui il cuore umano si aggrappa ai propri sogni, alle proprie fantasie, ai propri incubi, alla propria capacità di produrre il nulla. Ecco, e adesso la bellezza del creato, in tutta la gratuità di queste presenze complesse che non automaticamente possiamo intendere come presenze favorevoli, cordiali, gratificanti, non dice questo il Salmo, ma la bellezza intramontabile che è presente comunque in ogni creatura, perché si trova alla presenza del suo volto. Vedete che qui, dove dice davanti a Lui, maestà e bellezza sono davanti a Lui, dinanzi al suo volto, al suo volto, alla presenza del suo volto. Questa bellezza potrebbe essere dotata anche con eleganza, eleganza e armonia, e ripeto questo senza illudersi circa l'opportunità favorevole delle congiunture nelle quali si è coinvolti, ma l'impatto con avversità che comunque ci sono e non mancano mai, che spaventa. Perché? Perché qui tutta la terra canta, Per questo, vedete, abbiamo a che fare con dei reduci dall'esilio, e qui è proprio la testimonianza del popolo di Dio, il popolo di coloro che sono impegnati a trasformare l'esperienza vissuta del proprio dramma, del proprio disastro, e dunque esperienza di conversione in riferimento alla grandezza del Signore, alla fedeltà del Signore, all'inesauribile volontà d'amore di cui ci si rende conto una volta che da Lui ci si è allontanati, da Lui ci si è separati, ed ecco una testimonianza che evangelizza il mondo. E questo itinerario di conversione per ritornare alla pienezza della vocazione alla vita, vedete, si sta configurando come esperienza di comunione che cresce, e cresce in tutte le direzioni, nella intensità, nella varietà degli incontri, nella partecipazione interiore, nella estensione dei contatti, tutta la terra. Fatto sta, vedete, che adesso il nostro salmo prosegue, c'è un secondo canto, e il secondo canto adesso prende una fisionomia un po' curiosa, perché abbiamo a che fare con una sequenza di sette inviti che, presi in blocco, possiamo considerare come il settimo invito. Sette inviti messi insieme fanno il settimo invito che mancava nella serie precedente, ma in più si aggiunge un ottavo invito. Ottavo, otto è una cifra messianica nel linguaggio biblico, e qui adesso vedete che gli inviti sono rivolti direttamente ai popoli della terra, alle nazioni pagane. Nel primo canto, quello che abbiamo letto, destinatario degli inviti a cantare è il popolo dell'alleanza, reduce, popolo di convertiti che rientrano, che ritornano, che celebrano la grandezza del Signore, la bellezza delle creature lungo le strade del loro esilio, che stanno percorrendo in direzione opposta a quella che hanno già percorso quando si sono allontanati, ma sì, lasciamo stare, già ve ne parlavo. Fatto sta che non è sempre facilissimo, ecco. Ma comunque non importa, è così, ed è entusiasmante in ogni caso. E adesso gli inviti invece: date al Signore, famiglie dei popoli. Vedete, qui l'invito è rivolto alla moltitudine delle nazioni, al mondo dei pagani. Tra l'altro Cassiodoro qui a riguardo di questo versetto 7, lui legge in latino: patriae gentium, date al Signore famiglie dei popoli, patriae gentium, date al Signore gloria e potenza. Dice Cassiodoro, gens avrebbe ancora potuto significare stranieri in viaggio, mentre dice patriae gentium dice molto di più, è l'assemblea universale. Lui, Cassiodoro, si impressiona e si commuove leggendo questo versetto, e dice: ma qui allora è convocata la moltitudine dei popoli, la famiglia umana, l'intera assemblea dei popoli. date al Signore, famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte, entrate nei suoi atri, quando mai nazioni pagane invitate a visitare il Tempio, a entrare nel Tempio, e che qui, vedete, adesso acquista un preciso, inconfondibile significato simbolico, ma è un disegno di comunione universale quello che si sta delineando, dove anche le nazioni pagane concorrono alla edificazione di un'unica storia, un contributo offerto da loro che è insostituibile. E qui, vedete, date al Signore la gloria del suo nome, portate offerte ed entrate nei suoi atri, già leggevo, prostratevi al Signore in sacri ornamenti, questi sacri ornamenti probabilmente dovremmo intendere allo splendore della sua santità, ma lasciamo da parte dettagli di traduzione, mentre invece importante è qui, secondo rigo del versetto 9, tremi, leggo nella mia Bibbia, in realtà tremate, così bisognerebbe tradurre, tremate davanti a lui tutta la terra. E questo è il settimo imperativo, il settimo invito rivolto alle nazioni pagane, cioè all'umanità intera e nel corso della storia umana, e questo verbo qui, tradotto con tremare, è verbo che allude appunto, sì, a certi contorcimenti, a certi sussulti che hanno in qualche caso riferimento al travaglio di una partoriente, e in altri casi sono manifestazioni di una patologia febbrile. E qui vedete, mi sembra proprio che su questo il nostro Salmo adesso ci inviti a riflettere, e cioè le nazioni della terra camminano sulle loro strade con tutte le vicissitudini e le intemperie che non mancano mai nel corso della storia umana, una generazione dopo l'altra, e alle prese con manifestazioni di carattere patologico. La storia umana è febbricitante, la storia umana è ammalata, le nazioni sono, ma è la condizione umana che è ammalata e che ondeggia, si contorce, sussulta, geme, incalza, sovrapposizioni, schiacciamenti, improvvisi schiarimenti, riprese, una tempesta continua nel corso della storia umana. Ebbene, vedete, questa storia universale viene nel nostro Salmo 96 ricapitolata mediante l'invito a presentarsi al Signore, ad offrire al Signore l'ossequio che egli merita, ma ossequio, vedete, che passa proprio attraverso questa esperienza della malattia. È il momento in cui la storia umana può offrire quello che è, quello che ha affrontato e ha accumulato come eredità di malattie, e poi anche momenti di liberazione, di superamento, tutto quel che adesso vedete l'umanità può presentare come la testimonianza della propria partecipazione a quell'unico disegno che è disegno di ritorno, disegno di conversione, quel disegno di cui è interprete, responsabile, con compito di testimonianza evangelizzatrice, il popolo reduce dall'esilio. Ma è tutta la storia umana che è la storia di un ritorno dall'esilio, è la storia di una moltitudine di dispersi che sono in cammino per ritornare a casa. È la storia umana. Ricordate il Cantico dei Cantici, laddove la creatura umana viene descritta come colei che è malata d'amore, malata d'amore, e che sviene, è malata, sviene, non ce la fa. Ma è la storia umana che è la storia malata. Ma qui vedete come il Cantico dei Cantici già ci insegna per altro verso. Qui il Salmo 96 ci spiega che è la malattia, è una malattia d'amore. Per questo è malata la storia umana. Perché nel corso del grande viaggio l'umanità intera ancora non è in grado di corrispondere a quella vocazione d'amore che è e rimane come riferimento determinante. Su questo insiste il nostro Salmo. Tremate davanti a Lui, tremate. La vostra malattia è davanti a Lui. Vedete come coloro che sono reduci dall'esilio qui sono testimoni di una lettura della storia umana che tiene conto di tutto quel che succede, è successo, sta dimostrando ancora una volta come si accumulano i dissesti, le fratture, ma tutto rientra in un disegno di fecondità che conferma l'irrevocabile appartenenza della creatura umana all'unico Signore. Vedete, è Lui che adesso nel versetto 10, dove leggiamo un ottavo invito, dite fra i popoli, ditelo voi, ecco, coloro che hanno assunto un ruolo di testimonianza al servizio dell'Evangelo, reduci, sgangherati più che mai, ditelo tra i popoli, il Signore regna. Ecco, questo è un ottavo invito, ma allo stesso tempo anche il motivo che spiega la ragione di tutto questo universale coinvolgimento in un grande viaggio dove le miserie accumulate, le ferite, le malattie contratte, tutto viene ormai ricapitolato come il travaglio di un itinerario di ritorno, di riconciliazione, di ricomposizione, di una vera e propria nuova nascita. Dite tra i popoli, il Signore regna. Ecco, vedete, la regalità del Signore. La regalità del Signore non sta per aria, non sta così nelle pregherine dei devoti. La regalità del Signore sta in questo travagliatissimo mondo tutte le contrarietà e i disastri e le piaghe che man mano affliggono l'umanità, tutto prende il significato di un travaglio generativo, di un esperienza redentiva, una vera e propria nuova creazione, vi dicevo. Sì, ecco qui il versetto 10 che prosegue, sì, bisognerebbe aggiungere un bel sì qui. Sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine. Vedete, regna, regna, ed ecco la stabilità dell'universo, perché altrimenti l'universo va in pezzi, ma è il mondo che crolla, che va in frantumi, ma è lui che giudica le nazioni con rettitudine, vedete? È lui il protagonista di questa impresa che riduce il tumulto della storia umana in obbedienza a una relazione d'amore che esige un cammino di conversione, per quanto travagliato sia, è inevitabile che sia travagliato e travagliatissimo, ma è un cammino di conversione, non è il cammino che conduce al precipizio verso l'abisso dell'inferno irreparabile. Sorregge il mondo, perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine. Qui i padri della Chiesa leggono e dicono è l'asse del mondo, e l'asse del mondo è la croce, è la croce del Signore, è l'asse, dice San Gerolamo qui a proposito di questo versetto 10, Cristo è venuto e ha raddrizzato il genere umano in modo che non vada più alla deriva. La sua croce è la colonna del mondo, la colonna del genere umano. E dicendo croce, dice, io non parlo del legno, ma della passione. Questa colonna, dice San Gerolamo, si trova tanto in Bretagna quanto nelle Indie, come sapeva San Gerolamo delle Indie, non si sa, però tanto in Bretagna quanto nelle Indie, si trova nel mondo intero questo. Nessuno può essere discepolo di Cristo se non porta la sua croce, ma ogni giorno Cristo è crocifisso per noi, e noi siamo crocifissi al mondo, e Cristo è crocifisso in noi, e ogni giorno Cristo resuscita in noi. La croce è la colonna del genere umano. Commentando proprio questo versetto, San Gerolamo, e a questo riguardo, ecco, vedete, la storia umana è storia di reduci che ritornano, è la storia di un itinerario di conversione, ritardi, scompensi, fallimenti, slittamenti, deviazioni, tutto quello che sappiamo, ma tremate davanti a lui, ecco, il popolo dell'Alleanza, che è un popolo di reduci bisognosi di conversione in maniera più che mai radicale, è un popolo di testimoni che sono custodi di questo Evangelo, e questo Evangelo continuano a esplicitare cantando nel momento stesso in cui sperimentano cosa vuol dire essere eco di tutti i rumori e di tutti i fremiti e di tutti gli strepiti e le urla della terra. E allora ecco il terzo canto, ma subito arriviamo in fondo, è un largo finale, vi dicevo già inizialmente, gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra, dove giudicare vuol dire governare, giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. Il mondo è in greco diventa l'ikumeni, e l'ekumene, la terra abitata, e con verità, fedeltà, nella coerenza inflessibile della sua volontà d'amore, così lui governa. Vedete, la festa di tutta la creazione, il Salmo 96 ha il coraggio di frequentare le strade del mondo, qui abbiamo a che fare con coloro che provengono da periferie remotissime, quindi tutte le strade del mondo, ha il coraggio di frequentarle, quelle strade, il nostro Salmo, captando i segni e le voci e le testimonianze frementi urgenti, strepitose di quella sinfonia canora che già sta esprimendo il valore di un cammino di conversione, di ritorno, già sta edificando la dimora, la casa. Cielo, terra, mare. E qui notate l'accenno agli alberi della foresta. Teodoreto, e non solo lui, dice soprattutto gli alberi devono cantare, perché uno di loro, alberi, uno, fu l'albero della salvezza, su cui fu crocifisso il corpo del Salvatore, portò così ogni bene agli uomini. Dunque l'albero, poco prima abbiamo avuto a che fare con quel che ci diceva San Gerolamo circa il pilastro della creazione, l'asse dell'universo, il perno attorno a cui ruote, si compone e si armonizza lo svolgimento dell'intera storia umana, la croce del Signore. E adesso tutti gli alberi della foresta battano le mani, si facciano festa davanti al Signore che viene, perché è Lui che viene, è Lui che viene, e noi ci troviamo dinanzi al Suo volto, ecco, davanti al Signore che viene, questo davanti e davanti al Suo volto, al volto del Signore che viene, perché viene a giudicare la terra. È la Sua venuta che realizza quello che è il Suo modo di regnare. Regna in quanto viene, regna in quanto mostra il Suo volto, viene in quanto è Lui che si rende interlocutore di noi tutti e di tutto quello che avviene lungo le strade del mondo nel corso della storia umana. È il cammino della nostra conversione, ecco, là dove ci aveva lasciato il Salmo 95, che si svolge nella comunione con tutte le creature amate dal Signore, perché nessuna creatura è dimenticata e abbandonata da Lui, e tutte amate dal Signore nel travaglio fecondo di un'unica storia di salvezza. Lasciamo da parte il Salmo 96 e invece prendiamo ancora una volta visione del brano evangelico che abbiamo letto poco fa, in realtà solo tre versetti. Vediamo di dare uno sguardo al contesto e intanto diamo anche uno sguardo all'icona che sta qui esposta alle mie spalle e che come ben sapete, non è la prima volta che ne parliamo, è una delle tipologie iconografiche più diffuse tra di noi, non solo per quella che è la tradizione delle chiese dell'Oriente, anche tra di noi ormai. E dunque la visita di Abramo, la filoxeniato Abramo, l'ospitalità di Abramo, per dirle meglio, questo è il titolo dell'icona, perché l'icona raffigura quel che leggiamo nel libro della Genesi nel capitolo 18, la visita dei tre viandanti che passano dinanzi alla tenda di Abramo, che ormai ha 99 anni. E è il mistero del Dio vivente che cerca ospitalità, e cerca ospitalità presso di noi. E il caso di Abramo è veramente esemplare, perché è una situazione di sterilità senza sbocchi quella in cui si trova lui e Sara, sua moglie, malgrado promesse che sembrano essere scivolate nel vuoto. Il Dio vivente cerca ospitalità presso di noi, finché Abramo scopre di essere ospite lui, là dove Dio rivela la sua volontà di vita per il mondo. Il mondo si chiama Sodoma in Genesi 18, il mondo, la storia umana e il dramma che l'affligge e la malattia che l'inquina e il disordine che la sconvolge, si chiama Sodoma, è la storia umana ammalata. E la volontà di vita per il mondo, e Abramo, vedete, è impegnato in una conversazione gli consente di inserirsi come ospite in quella presenza che si sta rivelando a lui come volontà di capienza, di contenimento, di abbraccio, che riguarda il mondo, la storia umana. E intanto è il Dio vivente che rivela se stesso, che rivela il segreto della sua vita nell'intimo, il segreto della sua vita nella sua eterna volontà d'amore. Ecco, è il mistero che noi riconduciamo a una terminologia teologica che lì per lì può diventare anche piuttosto secca e un po' come dire scolastica, la Santissima Trinità del Dio vivente Evagrio Pontico, è la conoscenza della Santa Trinità, il regno di Dio, è il regno di Dio. C'è un movimento nell'icona, e d'altra parte anche un atteggiamento di riposo, un riposo estremamente dinamico. Tra l'altro notate che le tre figure angeliche sono accompagnate da dei richiami simbolici inconfondibili, quella roccia là in alto sopra questo angelo di destra che è leggermente incurvato, lo spirito del Dio vivente, della figura centrale, il figlio, i segni dell'incarnazione rivolto verso il padre, e alle spalle del figlio la quercia di Mamre, la quercia, l'albero, già ce ne parlava il nostro salmo. E quindi questa figura angelica in posizione più verticale, alle spalle la tenda di Abramo è la casa, è l'edificio, è il grembo della paternità divina, e il circolo che appena appena intravediamo si fa sempre più urgente, sempre più coinvolgente. Tra l'altro la prospettiva ribaltata fa sì che noi ci troviamo coinvolti in questa scena che è dotata di una profondità che sbaraglia le forme della raffigurazione bidimensionale, ed ecco il mondo, la storia umana, quella mensa, il gioco delle mani, il calice, e questo immenso abbraccio dove la storia dell'umanità è ricapitolata come una presenza che finalmente trova dimora là dove noi siamo a casa, perché è il Dio vivente che si è manifestato a noi come presenza che cerca ospitalità, e là dove Il mistero di Dio si è avvicinato in modo tale da dimostrare con inflessibile coerenza la sua volontà d'amore nel trovar dimora nel mondo, nella storia, nel creato, nella nostra condizione umana. Ecco che è proprio il Dio vivente che ha rivelato l'intimo, il segreto della sua vita come volontà di accoglienza a cui nessuna creatura nel tempo e nello spazio potrà mai più sottrarsi. Fatto sta che, vedete, qui nel capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni, Gesù ha a che fare con un personaggio che si chiama Nicodemo. Conosciamo bene questa pagina, solo qualche richiamo, perché più leggo e rileggo questi versetti e più mi sembra importante tener conto di alcuni segnali. C'è una conversazione che poi si sviluppa in forma di monologo, e i versetti che leggiamo domenica prossima fanno parte di quello che è poi il monologo di Gesù dopo aver dialogato con Nicodemo, ma la figura di Nicodemo rimane sullo sfondo. Nicodemo va a trovare il Signore di notte. Tra i farisei, leggo dall'inizio del capitolo, un uomo chiamato Nicodemo, un uomo di valore, un uomo di rilievo, ha un suo prestigio, è un capo dei giudei, dunque non è una figura che può essere banalmente trascurata, e gli andò da Gesù di notte. Di notte. Vedete, Nicodemo adesso dice a Gesù Rabbì, lo tratta in modo molto devoto e molto rispettoso. Rabbì, noi sappiamo che sei un maestro venuto da Dio, nessuno infatti può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Ecco, noi sappiamo, dunque, vedete, Nicodemo ci appare proprio per davvero come egli è, possiamo ritenere effettivamente un uomo molto onesto, un uomo spiritualmente anche aperto alle cose di Dio, è evidente, è un capo dei giudei, un fariseo di stretta osservanza. Fatto sta, vedete, che si reca a trovare Gesù di notte, e questo diventa subito un indizio per noi molto istruttivo, e quello che poi adesso Nicodemo sta dicendo conferma l'intuizione. Nicodemo, vedete, vuole stare sotto il cielo. Certo, in questo suo modo di parlare di Dio lui è coerente, è rigoroso, vuole stare sotto il cielo ma non vuole vedere la terra. Non vuole vedere la terra, appunto di notte, come capita, che si vede il cielo ma la terra è al buio. E lui non vuole vedere la terra perché Nicodemo ha i suoi buoni motivi, ma chi non ha i buoni motivi per distogliere lo sguardo da quel che avviene sulla terra? E da quel che avviene nelle dimensioni del mondo, nelle dimensioni della storia umana, e lui vuole stare sotto il cielo. E dice a Gesù, noi sappiamo che tu vieni da Dio. Ecco, i segni che fai sono da Dio. Ma il vero problema che diventa drammatico per Nicodemo è che lui non vuole saperne di prendere contatto con le cose della terra e di prendere sul serio gli eventi della storia umana e di confrontarsi con situazioni che lo disgustano, lo affliggono, lo angosciano, non ne vuol sapere. Il problema di Nicodemo, vedete, non è la relazione con Dio, perché lui da questo punto di vista è più che mai disponibile e già in qualche maniera a suo modo esperto. Il problema di Nicodemo è la relazione con la terra. Tra l'altro di Nicodemo si parla altre due volte nel Vangelo, alla fine del capitolo 7 e alla fine del capitolo 19. Alla fine del capitolo 7 Nicodemo interviene, sempre un uomo molto onesto, perché Gesù è in difficoltà, lo vorrebbero aggredire, lo vorrebbero arrestare, lo vorrebbero addirittura lapidare alcuni, e allora Nicodemo dice: ma non si può fare così senza avere... allora viene rimproverato: vedi che viene dalla Galilea, dalla terra, cosa può venire di buono dalla terra? Dalla terra cosa viene di buono? Nicodemo deve fare i conti con quello che è il suo problema. Dalla terra cosa può venire di buono? Dalla Galilea, oltretutto, che è una terra oggettivamente squalificata, cosa può venire di buono? Nicodemo ricompare alla fine del capitolo 19, ne riparleremo tra non molto, quando Gesù viene deposto nel sepolcro. Già, dalla terra è la sintesi ultima di una esistenza che si trascina all'interno di una misura che è prigioniera, dunque, della notte, nel senso del buio, nel senso della morte, la morte. E Gesù dice: ma ricordate le parole del Signore, in verità, Gesù risponde in maniera molto energica, due volte, amen, amen, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, qui più che dall'alto viene a dire di nuovo, Anosen, dice, uno non rinasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio, già, vedere il regno, già. Siamo reduci dalla lettura del Salmo 96, vedere il regno. Tra l'altro il termine vasilia, regno, nel Vangelo secondo Giovanni compare solo due volte, qui in questa pagina, solo qui, vasilia, regno. Poi compare il termine vasileus, il re, e allora si parla in alcuni momenti fino al racconto della passione di Gesù, re. Il regno, vedere il regno, come si fa a vedere il regno? Già, il Salmo 96 vedeva il regno, quello là, il Salmo 96 e si fa vedere il regno, e qui Gesù dice: ma bisogna rinascere di nuovo, rinascere di nuovo, c'è una novità. Già, guarda un po', cantate un canto nuovo, diceva il Salmo, un canto nuovo, c'è una novità. Ma quale novità? Nicodemo è molto sospettoso, Nicodemo è affaticato, Nicodemo è stanco, Nicodemo, vedete, si è rivolto a Gesù con sincerità, vuole essere aiutato, ma vuole essere aiutato all'interno di una maniera di interpretare le cose, la sua, per cui dalla terra non può provenire niente altro che la necessità di ritornare alla terra. Dalla terra si ritorna alla terra, bisognerebbe fuggire dalla terra, bisognerebbe fare un salto acrobatico, entrare direttamente nella sfera di Dio. Se da Dio venisse qualche segnale, chissà mai, forse Gesù la sa più lunga di Nicodemo, per uscire fuori da questa trappola mortale, perché dalla terra si può tornare solo dalla terra. E dice: cosa devo fare? Tornare nel grembo di mia madre? Sono vecchio? Tornare nel grembo di mia madre? Tornare nel grembo di mia madre significa tornare indietro, ritornare al punto di partenza, ritornare a un grembo terrestre per ritrovarmi sempre e comunque depositato in un sepolcro terrestre. Dalla terra alla terra. Vedete, il problema di Nicodemo è questo: lui pensa, in certo modo auspica, desidera ardentemente che ci sia un'iniziativa che viene dall'alto, dall'alto non solo adesso in senso fisico o spaziale, ma dall'alto, che viene da un altro mondo per uscire fuori dalla terra e da questo schema così micidiale che lo intrappola dentro. E lui la terra non la vuole vedere, non sopporta più, non sopporta più, non ne può più. Io lo capisco bene. Lo capiamo bene. Non sopporta. E il Signore dice, ma rinascere di nuovo, vedere il regno. Vedere il regno. Già. E allora qui Nicodemo ha obiettato a modo suo, dice che devo tornare un'altra volta nel grembo di mia madre e rinascere. In verità, di nuovo vedete due volte, amen, amen, versetto 5, Gesù dice, se uno non nasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio. Entrare nel regno adesso, vedere il regno, entrare nel regno. Rinascere da acqua e da Spirito Santo. E Gesù parla di una vera rinascita, di una rinascita che avviene in virtù dello Spirito Santo, ma vedete che lo Spirito Santo non è una istanza originale, non è un'iniziativa come dire così miracolosa che ci sottrae alle misure della terra, perché lo Spirito di Dio soffia, preme, irrompe attraverso la terra. Questo è determinante, vedete. Si rinasce non perché con un salto come dire così celestiale e ci si trova improvvisamente trasferiti in un ambiente angelico, ma è il soffio dello spirito, viene dal basso e viene attraverso le voci della creazione, viene attraverso i sussulti e attraverso il travaglio degli eventi. A questo riguardo il Salmo 96 ci ha detto tante cose. E quindi Gesù dice nascere dallo Spirito, che non significa essere sottratti alle misure della carne, ma essere visitati e attraversati e filtrati, premuti, coinvolti in un travaglio che ha tutte le caratteristiche di una radicale contestazione, ma che ha la potenza di generarci per una vita nuova. Gesù ne parla e dice il versetto 7, non ti meravigliare, no, così è scritto 8, no 7, non ti meravigliare se ti ho detto dovete rinascere dall'alto, dovete rinascere di nuovo, perché per Nicodemo questa rinascita significava tornare indietro e tornare al grembo di una madre terrestre che lo consegnerà a un sepolcro terrestre. Rinascere di nuovo, non ti meravigliare, il vento soffia dove vuole, vento è pneuma, è spirito, il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va, così è di chiunque è nato dallo spirito. Vedete, è lo spirito di Dio che soffia, e tutti quelli che sono i sibili, i gemiti, gli strepiti, gli urli, i sussurri, i movimenti, anche i silenzi della storia umana, è lo spirito di Dio che sta operando, e nascere dallo spirito che ci incalza e ci coinvolge, ci avvolge e ci conduce, ci sospinge, ci impregna tensioni impreviste, ed è nascere dallo Spirito. E questo non è fuggire dalla terra. E su questo Gesù, vedete, vuole insistere con Nicodemo, perché lui ancora è del tutto perplesso, replica a Nicodemo: ma come può accadere questo? E Gesù risponde: ma tu non hai capito queste cose? Come mai tu, che sei maestro in Israele, non sai queste cose? Che maestro sei? Già, vedete, ma tu vuoi parlare delle cose di Dio, le cose del cielo, le cose dell'alto, se non conosci le cose della terra? Come puoi parlare delle cose di Dio, le cose dell'alto, se non conosci le cose della terra? Perché è la terra che è impregnata di quella forza feconda e inesauribile, creativa, che è lo Spirito del Dio vivente, che tutto avvolge, che tutto sta ricapitolando all'interno di un disegno che va ben al di là di tutte le nostre programmazioni e tutti i nostri desideri sempre fugaci e spesso estremamente banali. Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? In verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo. Adesso Gesù usa qui la prima persona plurale, e qui insieme a Gesù si uniscono anche le voci di altri testimoni che entrano nella pagina evangelica. Noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto il regno. Ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Vedete? Ecco il punto. È il punto. Già. Come potete comprendere le cose del cielo? Di cui pure con sincerità, con trasporto, con disponibilità, con sacrificio, con animo pronto a affrontare qualunque contrarietà, Nicodemo vuole dedicarsi, cercare le cose del cielo, se non comprendete le cose della terra. E come lo Spirito creatore è rivelazione di un amore eterno che pervade l'universo, che si inserisce in tutte le componenti della creazione e raccoglie tutti gli eventi della storia umana in obbedienza a una volontà d'amore che è immensamente più larga, più capiente, più feconda, più efficace di qualunque nostra programmazione sempre molto asfittica, come già vi dicevo. E dunque le cose del cielo, come posso parlarvi delle cose del cielo? Perché Gesù vuol parlare anche delle cose del cielo. Ma se non comprendete le cose della terra? Se non si rinasce dallo Spirito, in virtù dello Spirito, è come si possono accogliere le cose del cielo? E adesso vedete qui, nelle poche righe che abbiamo sotto gli occhi, e ci sono di mezzo anche i nostri versetti, il regno di Dio viene visto da Gesù, e come se stessimo anche noi contemplando, come Gesù stesso ci ha suggerito, vedere il regno e per entrare in esso, in Salmo 96 in certo modo ci aveva anche preparato, e il regno di Dio, vedete, viene incontro a noi lungo un duplice movimento di rivelazione. Ne parlavo altre volte e non mi stanco a questo proposito di ripetermi. C'è come un movimento dal basso, un movimento dall'alto, e lo Spirito parla con la voce della terra, viene dal basso non in senso geografico, in senso spaziale, ma viene attraverso la creazione, viene attraverso gli eventi, viene attraverso le cose, viene attraverso il mondo, viene lo Spirito, è rivelazione, e non si può dare attenzione alla venuta del regno dall'alto, se non si nasce da acqua e da Spirito Santo, in virtù dello Spirito Creatore, che parla le lingue della terra, che parla con i rumori della terra, che soffia con i profumi della terra, che opera con i sussulti, le energie, le tensioni, i drammi della storia umana. E adesso vedete il Figlio dell'uomo. Dice il versetto 13, a proposito delle cose del cielo: nessuno è mai salito al cielo fuorché il Figlio dell'uomo, che è disceso dal cielo. E Gesù sta parlando di sé. Come poter parlare delle cose del cielo e quel salto acrobatico a cui accennava modo mio poco fa, la pretesa di Nicodemo, qualche volta anche la pretesa nostra, vorremmo subito essere catapultati tra le nuvole e in modo tale da evitare i problemi, e non è possibile. Quella pretesa di essere catapultati ci rimanda, vedete, a quella situazione che nel Salmo 96 aveva a che fare con le nullità, gli idoli, addirittura la traduzione che dice i demoni, le nostre fantasie che poi diventano anche i nostri incubi, i nostri fantasmi. E allora dice: no, ma il Figlio dell'uomo, lui è asceso al cielo. Perché è disceso? Perché è disceso? E ha percorso tutto l'itinerario fino in fondo all'abisso della condizione umana, nella carne umana, e là dove il Figlio dell'uomo è stato rifiutato e inchiodato, ecco, innalzato, il crocifisso e glorificato il Figlio dell'uomo, è la parola fatta carne, è lui che è protagonista di quella strada lungo la quale si apre il percorso che riporta alla sorgente della vita. Certo, lui, l'unigenito, dice Gesù qui, due volte ripetuta questa espressione, nel versetto 16 e poi nel versetto 18, due volte proprio nel nostro brano evangelico di domenica prossima, il monogenis, l'unigenito. Questo termine compariva due volte nel prologo, capitolo 1, versetto 14 e poi nel versetto 18. La gloria del Figlio che è venuto in scena, si è attendato in mezzo, si è accampato in mezzo, è entrato in scena sotto lo sguardo del Padre, la gloria, versetto 14, l'unigenito. Ecco, vedete come noi siamo spettatori di questa sua entrata in scena nella carne umana e incrociamo lo sguardo del Padre che si compiace del Figlio unigenito. E poi nel versetto 18, sempre del prologo, capitolo primo, è il Figlio che apre la strada per trascinarci tutti e trascinare l'umanità intera lungo il percorso. È l'unigenito che ritorna al grembo della paternità divina. In ogni modo, vedete, qui Gesù dice a Nicodemo che si tratta di aderire al Figlio dell'uomo, di seguirlo nel suo percorso. Ma come è possibile questa relazione con lui che qui viene chiamata fede? Com'è possibile credere in lui? Tra l'altro qui in poche battute viene affrontata una questione che è veramente proprio esplosiva. Ad un certo momento dice Gesù nel suo monologo: ma gli uomini preferiscono restare nascosti nelle tenebre e non venire alla luce, preferiscono non nascere, venire alla luce, non nascere. non nascere nuovamente, preferiscono restare nelle tenebre, che in un certo modo è anche il desiderio di Nicodemo, poveretto, ma lui non lo sa. Perché non si può aderire al figlio, non si può seguire il figlio crocefisso e glorificato se non si nasce di nuovo. Dunque non c'è relazione con le cose del cielo se non si nasce di nuovo. E dunque allora credere nel figlio unigenito, sì, ma qui nel versetto 19 leggiamo il giudizio è questo, la crisi è questa, il giudizio è questo. Notate questa terminologia compariva anche nel Salmo 96. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Chi opera la verità. Era così che si conclude il Salmo 96. In ogni modo, qui fate attenzione al verbo svelare, perché non siano svelate le sue opere. Dunque gli uomini preferiscono restare nascosti nelle tenebre, non nascere di nuovo, perché vogliono evitare questo svelamento, che in realtà è una contestazione. Qui è l'enkin, una contestazione, e vedete che il soggetto di questa contestazione, sono altri due testi nel Vangelo secondo Giovanni cui compare questo verbo, il soggetto è lo Spirito Santo, che ci contesta. Capitolo 8, versetto 46. Capitolo 16, versetto 8, gli ultimi discorsi di Gesù durante l'ultima cena, leggevamo prima di Pentecoste, e viene lo Spirito, è il consolatore, è il contestatore, è colui che esercita la crisis, il giudizio sul peccato, sul mondo, per quanto riguarda la giustizia di Dio. Capitolo 16, versetto 8, è il nostro verbo. E vedete, questo è il discernimento al quale siamo esposti, un discernimento che brucia, ma che urge, che trasforma, che rigenera. E così il mondo è amato. Ed è amato, vedete, nell'amore per il figlio unigenito. Di per sé, rispetto a un'affermazione come quella che leggiamo nel versetto 16, è il brano di domenica prossima, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia. Ma vedete, di fronte a un'affermazione del genere, chi ragiona alla maniera di Nicodemo, o come noi ci immaginiamo Nicodemo, io me l'immagino così, se noi ragioniamo alla maniera di Nicodemo, diremmo oibò, quando mai il mondo merita di essere amato? E perché per amare questo mondo dovrebbe dare via suo figlio? Ah, ma questo è un Dio inaffidabile, è un Dio pericoloso. Forse è un avversario, non è mica Dio come l'avevo sognato io. Ha dato suo figlio per amore di questo mondo? E perché? E questo Dio è inaffidabile, altro che credere, è inaffidabile. Meglio ritirarsi nelle tenebre. Dato il figlio unigenito per me. E vedete, il figlio unigenito, il figlio amato, ed è esattamente qui che è lo Spirito Santo di Dio che ci introduce, laddove è nell'amore per il figlio che il mondo è amato. Il mondo è amato nel contesto di quella relazione d'amore per cui il padre e il figlio sono coinvolti in una comunione indissolubile, ed ecco, nel soffio dello Spirito, in un disegno di comunione universale, anche noi ci troviamo proiettati nell'abbraccio della comunione della vita intima di Dio. È la vita trinitaria. Dio ha amato il mondo nell'amore per il Figlio. E il mondo è amato e noi siamo amati e ogni creatura è amata e la storia dell'umanità è una storia d'amore, è la storia del creato, se di storia si può parlare, l'armonia, il disegno del creato è interno a una volontà d'amore, tutto questo perché è la vita d'amore nell'intimo di Dio che si è allargata, che si è dilatata, che si è manifestata a noi come volontà di contenimento, di recupero, di riconciliazione, di ricomposizione. Noi siamo amati all'interno, per dirla così in maniera un po' grossolana, all'interno della vita di Dio. L'amore che riceviamo da Dio non è un amore che Lui ha buttato fuori di sé per regalarci qualcosa di che esprima la sua generosità, può permetterselo. Ma noi siamo amati all'interno della vita di Dio, nell'intimo della vita di Dio, nella comunione della vita trinitaria noi siamo amati, il mondo è amato e noi siamo amati, vedete, siamo inseparabili da questo rapporto di comunione con la totalità delle creature nel passato, nel presente e nel futuro, vicini e lontani, visibili e invisibili. E così viene il regno. E diceva il povero Evagrio Pontico, il regno viene nella conoscenza della Santa Trinità. E allora, bisogna che concluda, vedete, per ritornare ancora un momento a Nicodemo, proprio l'ultimo momento nel Vangelo secondo Giovanni in cui compare il nostro personaggio, citavo già l'episodio poco fa, alla fine del capitolo 19, quando Gesù, deposto dalla croce, viene deposto nel sepolcro. E in quel caso, ricordate, è intervenuto Giuseppe d'Arimatea. Versetto 39, adesso, accanto a Giuseppe d'Arimateo che ha ottenuto il permesso da Pilato, vi andò anche Nicodemo, ricompare qui.
Dove?
Versetto 39 del capitolo 19. Quel tale che in precedenza era andato da lui di notte, vedete, proprio lui, quello lì, quello del nostro capitolo 3, quello che era andato da lui di notte, e adesso siamo giunti al crepuscolo, perché la sepoltura deve venire prima del tramonto, immediatamente prima del tramonto. E dunque era andato da lui di notte e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, quantità enorme, unguento prezioso, profumatissimo. Essi presero allora il corpo di Gesù, soggetto è plurale, Giuseppe, Nicodemo, il corpo di Gesù, lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come è usanza seppellire per i giudei. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della preparazione dei giudei, perché quel giorno quel sepolcro era vicino. Ecco, vedete, Nicodemo, e Nicodemo che versa questa quantità esorbitante di profumo, unguento odoroso, oli aromatici, un cadavere deposto in un sepolcro che viene chiuso, ma tutto si svolge in un giardino, dice poi l'evangelista Giovanni. E allora vedete come qui siamo proprio giunti a una soglia. E abbiamo a che fare con un segno che è dotato di una capacità espressiva che non ha bisogno di particolari spiegazioni. Il profumo ha a che fare con la vita e i profumi della vita nel crepuscolo di quel giorno, e il gesto compiuto da Nicodemo ha tutte le caratteristiche giunti a questo punto, giunti a questa soglia, ha tutte le caratteristiche di una invocazione dello spirito creatore. un'invocazione, un'epiclesi, per dirla con una terminologia teologica, un'invocazione dello spirito creatore: vieni, e il sepolcro sarà grembo, vieni e la terra sarà giardino, vieni, la nostra morte sarà sorella, vieni e Gesù sarà glorificato nella carne umana, vieni e il mondo sarà il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fermiamoci qua.